Bene, allora proseguiamo con questa terza piccola tappa riguardante gli elementi per un'etica della parola. Sappiamo che ogni parola ha una dimensione espressiva, cioè uno esprime se stesso, esprime le sue idee, dice chi è lui, e ha una dimensione comunicativa, cioè si rivolge all'altro, esce da sé per andare verso l'altro. E questo lo è più che la parola scritta, soprattutto la parola parlata. E si dice: la parola pronunciata non è più mia, ma è abbandonata all'udire. Appartiene alla più grande responsabilità del parlare il fatto che la parola pronunciata non possa più essere richiamata indietro. La parola pronunciata appartiene a chi la ode. Quindi, una volta detta, diventa dell'altro. L'ho scritto, una volta scritto posso ritirarlo e magari buttarlo via, ma la parola detta rimane dell'altro. E allora l'etica della parola implica sicuramente il rigore della verità, sia nel senso di una certa sincerità, cioè dire con una verità quello che si dice che corrisponde al vero, la sincerità, e sia nel senso della franchezza di dire tutta la verità che si conosce, non una parte, o solo quello che mi interessa, o solo quello che voglio che l'altro sappia, e mantenendo il segreto su altre cose. Perché colui che parla diventa l'essere che risponde delle sue parole. Ti giudico dalle tue parole, si usa dire. Quindi uno quando parla diventa uno che è chiamato a rispondere di quello che parla. E diciamo che la parola, l'etica della parola mette in campo il fatto che non bisogna demonizzare l'avversario, non si deve soffocare l'altro con una parola più forte, più urlata, non si deve negare di aver detto ciò che si è appena detto, quindi ho detto ma in realtà non ho detto, e tutto questo per comporre quella dimensione della parola che sappiamo che una volta pronunciata difficilmente può essere smentita, negata, ritrattata o banalizzata. E l'etica della parola implica il fatto che l'opinione dell'altro diventa un qualcosa che mi interessa, che è importante contro la mia opinione, e quindi da qui si arriva al dialogo. La verità si costruisce nel dialogo, nel faticoso lavoro del dialogo, nel confronto, nella discussione, che ha a che fare col dialogo. Ma finché il confronto e la discussione, il dialogo non diventino cose tese, occorre anche il carattere della mitezza, che è il metodo di cercare insieme le cose da dire, la verità, di cercare il senso, ma in un modo che non aggredisce l'altro, che non vuole schiacciare l'altro, che non minimalizza l'altro, che non offende l'altro. E questo lo si ha quando l'altro è un soggetto che sta parlando con me e non un terminale della mia opera di comunicazione, di convinzione. Quindi l'altro ha una sua dignità e non è semplicemente un terminale delle cose che io devo dire e che lui deve ascoltare. E allora l'etica della parola implica almeno tre livelli: il rispetto per l'altro a cui si parla, il rispetto per la parola che viene pronunciata, che sia sincera, che sia vera, e il rispetto per se stessi, cioè per colui che parla, perché dire è un dire di sé, dire è un dirsi. Kant, questo filosofo, scriveva: la comunicazione dei propri pensieri a un altro con parole che indicano intenzionalmente il contrario di ciò che pensa chi sta parlando rappresenta uno scopo esattamente opposto alla finalità naturale della sua facoltà di comunicare i propri pensieri e perciò una rinuncia alla propria personalità, così che il mentitore risulta essere solo un'apparenza d'uomo, non un vero uomo. Se non c'è il rispetto per se stessi, cioè se quello che uno dice non gli appartiene, alla fine perde la propria personalità, dice Kant. rinuncia alla propria personalità. Il mentitore risulta essere solo un'apparenza d'uomo, non un vero uomo. La parola è così importante che quello che dico deve corrispondere a quello che penso. Sii coerente con i tuoi pensieri. E quindi lo statuto umano della parola deve avere un rigore che si deve porre al di fuori della manipolazione della parola. Quella manipolazione, come abbiamo contemplato un po' la volta scorsa, parlando del discorso della polis, della politica, non per condannare la politica, ma per dire appunto che come funziona anche la comunicazione, non è che deve cercare il consenso dominando la scena, facendo della colui che parla un seduttore degli altri, che è un po' quello che può capitare quando si vuole conquistare la scena. Anche a proposito di questo ci sono altre parole che ci possono aiutare, di Euripide, che ha scritto il demagogo come un grande seduttore e dice: il demagogo è capace di adattarsi alle circostanze più diverse e sconcertanti, di assumere i volti delle diverse categorie sociali e dei tipi umani presenti nella polis, di inventare le mille forme che renderanno efficace la sua azione nelle situazioni più svariate. È un po' come il giocoliere delle parole, l'illusionista, che usa le parole per poter usare le persone. Si serve delle parole per poter usare delle persone. E quindi le parole si sistemano in base un po' ai contesti dove abita. E allora la parola, che se vuole avere il suo carattere etico, deve innanzitutto mantenere le forme più antiche che sono appartenute alla parola, che era il giuramento, il patto e la promessa. Mantenere la parola data è il segno di una fedeltà a una promessa fatta ed è il segno di una responsabilità etica. Quando una volta, diciamo così, tra virgolette, non che magari bastava una stretta di mano per considerare che quello che si era detto era una cosa che, in cui l'altro si assume la responsabilità di mantenere la parola data senza mille cavilli, ecco, questa cosa dice la bellezza della parola. Quando io parlo sono così responsabile di quello che dico che mantengo quello che dico, nel senso di responsabilità mantenere fede a quello che si dice, non essere come il giocoliere illusionista che cambia un po' le carte in tavola. Ho detto una cosa, in realtà poi dopo ce l'ha dato verso un'altra cosa, poi voglio dire questo, ma in realtà intendevo quell'altro, e così via dicendo. Che è un po' anche il carattere della paresia. Ci siamo lasciati una volta guardando Gesù, il suo carattere di paresia, cioè parlare con franchezza e dire tutto con verità, dove anche qui naturalmente dovremmo distinguere che cosa vuol dire tutto con verità. Non significa sputare in faccia all'altro le cose, occorre usare anche il giusto tenore, il giusto calibro, ma la paresia si dice che occorre essere coloro che dicono quello che va detto con franchezza e verità in modo giusto, in modo corretto naturalmente. Il parlare franco non deve essere un manifesto che sbatto in faccia all'altro, come quelli che dicono io sono fatto così, dico quello che penso. Non è che tu devi dire quello che pensi sempre in ogni caso, così come ti viene, perché questo può far male dell'altro. Quindi tu metti un manifesto e lo sbatti in faccia all'altro. Il dire quello che pensi deve sempre comunque essere declinato in base alle situazioni, a chi hai davanti, devi trovare anche il modo giusto per dire quello che pensi. Devi anche trovare il modo giusto per dire quello che devi dire. Quindi parlare con paresia non significa essere spontanei e buttare lì le cose così, e buttare la bomba in un certo senso, ma significa trovare quella possibilità di parlare francamente con equilibrio e ponderatezza, senza ferire l'altro. E l'altra dimensione che ha a che fare con la parola, paradossalmente, è quella dell'ascolto. Un po' perché le parole che diciamo nascono dall'ascolto. più parole ascolto, più sono anche capace di proferire parole, in un certo senso. Ma un altro filosofo, Levinas, diceva: parlare e ascoltare sono una sola cosa, non si alternano. Non è che io parlo e basta, o ascolto e basta, se fate caso si parla, si ascolta quando c'è il dialogo. L'ascolto che cosa esige? Esige tempo, pazienza, ospitalità e accoglienza dell'altro, di rimuovere i pregiudizi per far spazio all'idea dell'altro. E quindi l'ascolto è un esercizio di pazienza, faticoso. Possono essere molti gli ingredienti dell'ascolto, ma sicuramente quelli che abbiamo detto sono alcuni che possono far sì che l'ascolto possa darsi. Quindi avere tempo, pazienza e ospitare l'altro. E l'ascolto ha a che fare anche con la promessa. Promettere significa creare un clima di fiducia. Ascolto quello che mi dici, rispondo a quanto ho ascoltato e in questa risposta, in questo dialogo, io prometto. La promessa crea un clima di fiducia e dà al parlare, alla parola stessa, uno spessore. Pensate cosa potrebbe significare un dialogo dove non c'è fiducia, dove c'è sempre sospetto che l'altro sia mentitore, dove quando io parlo l'altro può avere sempre sospetto che io lo sto fregando. La fiducia è una componente essenziale per la parola che si gioca nel dialogo, che si gioca appunto nel suo darsi e nel suo dirsi. Anche perché sappiamo che un certo tipo di discorso, magari anche politico, può essere ricco di promesse, ma spesso menzogniere, irrealizzabili, false. E anche qui, senza andare troppo vicino, andiamo un po' lontano, Cicerone parla al fratello Marco Tullio, nel 64 a.C., dicendo queste parole qua. La lusinga, anche se uno squallido difetto nelle alte circostanze della vita, tuttavia è necessaria in una campagna elettorale. Infatti essa, quando con la durazione rende qualcuno più amico, non è tanto da biasimare, ma è necessaria al candidato, il cui aspetto, il cui volto e il cui discorso si devono cambiare e adattare secondo il sentire e la volontà di chiunque egli incontri. Siamo nel 64 a.C., ma le cose funzionano ancora così. Ok. Allora, l'etica della parola. Abbiamo dato alcuni ingredienti che hanno a che fare, naturalmente sono alcuni, ma sicuramente quello che aiuta è il considerare la parola come un qualcosa di prezioso, come un qualcosa che devo dare all'altro come un dono, in cui gioco me stesso, in cui dico me stesso, in cui quello che dico deve essere qualcosa che appartiene a me ed è vero anche quello che dico, in cui deve avere anche il carattere della promessa, perché solo la promessa genera fiducia e permette alla parola di estendersi. Se dico una parola che non è vera, una parola che non promette, alla fine questa parola non si estende, non costruisce ponti, non costruisce orizzonti, questa parola va a morire. Invece una parola che promette quello che dice è una parola che costruisce, che edifica. La prossima volta aggiungeremo qualcosa sempre sulla possibilità di avere una parola che è sempre più, diciamo così, pesante, non nel senso che è pesante perché è pesante da ascoltare, ma pesante perché ha il suo peso, è una parola che viene detta così, che lascia il tempo che trova. Una buona serata a tutti.